Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E siamo di nuovo a Mantova di notte, l'appuntamento di Radio Base con la cronaca nera, nerissima, di Mantova e provincia. Stiamo raccontando questa notte a tutti voi l'omicidio di San Michele in Bosco. È il 2013 quando una lite scoppiata tra due vicini degenera in una vera aggressione. Con un colpo di coltello, con un fendente, Andrea Canteri, allora 31enne, colpisce al collo il suo vicino di casa, il suo vicino di Pianerottolo, Antonio Luongo, è un 37enne. Da molto tempo i due avrebbero avuto screzi, pesanti screzi, liti condominiali. In una calda estate come è stata quella del 2013, forse la vicenda è sfuggita di mano ad entrambi. È domenica. Abbiamo detto, il 7 luglio 2013 a domenica, nella piccola frazione di Marcaria, i due si trovano in un cortile condominiale. La moglie di Luongo lo ha appena chiamato: c'è qualcuno che sta armeggiando attorno alla tua auto. Si tratta appunto di Andrea Canteri. Pare per l'ennesimo screzio, per l'ennesimo affronto, ha deciso di vendicarsi nella più sciocca delle maniere, cioè bucando le gomme dell'auto dell'uomo. Sono tre, secondo la ricostruzione, i colpi che volano in quell'occasione. Ci sarebbe stato un fendente, forse schivato da quella che poi sarebbe diventata la vittima, e altri andati a segno. Ci sarebbero le classiche ferite da difesa, quelle alle mani, quelle di chi mette le mani avanti per parare il proprio viso, il proprio corpo, da un colpo di coltello. I due che vanno a segno colpiranno Luongo alla gola e alla giugulare. Inutile l'elitrasporto, il trasporto grazie all'eliambulanza al Carlo Poma, perché le ferite sono devastanti, sono quelle ferite che non lasciano scampo. Subito attorno al grande caseggiato, al condominio di Marcaria, di San Michele in Bosco, si raduna una piccola folla. Le voci corrono veloci. Arriva anche, detto, lo registriamo, arriva anche il sindaco di Marcaria, Carlo Orlandini. È il primo a gettare luce per i giornalisti su quanto accaduto. Ovviamente i carabinieri sono tenuti e sono ligi a mantenere il più stretto riservo sulla vicenda, benché questa abbia interpretazioni a senso unico. Canteri dice: Orlandini non ha mai dato problemi, nessuno avrebbe mai potuto pensare che potesse arrivare a tanto. Diversamente pare il sindaco non sarebbe in grado di dire lo stesso per quanto riguarda Luongo. Un episodio, una vita fatta di piccoli fatti, nulla di troppo rilevante, che però avrebbe puntinato, per così dire, l'intera vita. Quindi con una vittima, con un arrestato, la vicenda resta aperta perché le interpretazioni in questo caso si cercano e non finiscono mai. Si parla di questo litigio. Questa è la verità che verrà poi portata avanti. Si parla di un litigio terminato nel sangue, screzi che erano noti a tutti, viste le persone coinvolte per un lato o per l'altro. Tutti conoscevano quel clima burrascoso che si viveva nel condominio. Detto questo, nessuno si sarebbe mai aspettato ciò che sarebbe successo. Come detto, abbiamo raccontato di episodi, sono piccoli episodi, non sono di certo quei grossi fatti che avrebbero potuto lasciar presagire che prima o poi ci sarebbe scappato il morto, come si dice in questi casi. I carabinieri, dopo aver portato in, in caserma Canteri, ammanettato, apparentemente reo confesso, si adoperano per ricostruire quanto accaduto. Ovviamente a questa nostra ricerca a posteriori si accompagna, o anzi viene preceduta da quella che è da quelle che sono le investigazioni con i reparti scientifici e il nucleo investigativo. A San Michele in Bosco, a Marcaria, i carabinieri individuano un'area prospiciente a quella che è l'omicidio, che è quella dei due garage. Sono due tipici garage condominiali, sono uno di fianco all'altro. Diventano un po' la scena, diventano un po' il plastico di quello che è successo, perché qui secondo gli investigatori ci sarebbero in potenza risultanze, molti dettagli che poi sarebbero risultati utili per capire, per inquadrare esattamente ciò che è successo. Da una parte c'è il garage della vittima, il garage di Luongo, un garage che sarebbe stato ingombro di oggetti sparsi a terra, e dall'altra parte c'è quello di Andrea Canteri, al centro ad ingombrarlo un'auto azzurra rigata sulle fiancate, e una moto che avrebbe riportato una gomma segnata in maniera dolosa, non assolutamente accidentale. Qui secondo alcuni ci sarebbero stati i primi presupposti. Difficile allora dire chi abbia cominciato, perché forse Canteri ha risposto a una provocazione ricevendo danneggiamenti all'auto, ha pensato di farla pagare al proprio vicino, che forse aveva individuato come responsabile, impugnando un coltello e rivalendosi a sua volta sull'auto, uno screzio diretto all'altro. Poco importa, diciamolo, poco importa chi abbia iniziato questa lunga lista di dispetti condominiali. Quello che i testimoni ricostruiscono è che allora Luongo, dal mattino presto, quella domenica, quel 7 luglio del 2013, aveva acceso la radio e dal balcone al terzo piano, dove poi la moglie avrebbe visto Canteri impugnare un coltello per danneggiare l'auto del marito, pare che quella radio dal balcone si diffondesse in tutto il cortile e quindi anche all'interno delle abitazioni. Era un luglio, l'aria era caldissima già dalle prime ore del mattino e tutte le finestre erano spalancate. Andrea Canteri era appena, pare, tornato a casa dal lavoro, era appena rientrato in quella stanza dove i carabinieri lo hanno poi ritrovato, dove lo hanno ammanettato. Andrea Canteri pare amasse soltanto sedersi, riposarsi e leggere e meditare. Quella domenica forse Andrea era stato disturbato dopo l'ennesima giornata sbagliata, forse, o piuttosto voleva pace. Forse Andrea quella domenica mattina cercava pace perché il suo piccolo fratellino potesse riposare ancora un'oretta. Ci separiamo per un altro brano. Io vi faccio ascoltare Tom Waits, una delle mie chicche, una delle mie perle preferite. Hold On.
They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With the charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand,
standing right here, you got a hold. We gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, and you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Questo era Tom Waits con Hold On. Noi siamo Mantova di Notte, la cronaca nera di Mantova e provincia, ai microfoni di Radio Base. Io sono Giulio Cisamolo. Questa notte vi stiamo raccontando della storia della brutta, del brutto episodio accaduto il 7 luglio 2013 a San Michele in Bosco, una piccola frazione di Marcaria. Allora, Andrea Canteri, un 31enne, colpisce con un fendente alla gola Antonio Luongo, un vicino di casa, un vicino di Pianerottolo. Lo fa pare, secondo le ricostruzioni postume, al termine di un lungo periodo, un lunghissimo periodo di litigi, almeno 5 mesi, ovvero quelli trascorsi da quando il più giovane dei due si era trasferito a vivere con la madre e con il fratello in quella abitazione alle porte del paese. È una domenica mattina. Luongo, secondo la ricostruzione, sta sparando musica a tutto volume dal balcone del suo appartamento al terzo piano. Andrea appare sotto, vorrebbe solo riposare al termine di una nottata di lavoro, e vorrebbe solo che il suo fratellino potesse riposare. In realtà nella prima mattina scatta il raptus, un raptus irrefrenabile e violento come tutti i raptus. Canteri prende un coltello dal cassetto della cucina. Non è un coltello estremamente affilato, non è un coltello per così dire violento, è un coltello a punta tonda, è un coltello per le verdure. Uno a uno penetra le gomme dell'auto del suo vicino di pianerottolo, forse rispondendo a già un danneggiamento che aveva subito. I carabinieri diranno che aveva auto e moto danneggiate all'interno del proprio garage. In realtà quello che è successo non si sa. Si sa che dal balcone dell'abitazione di Luongo la moglie vede Canteri, lo vede armeggiare attorno all'auto del marito. L'uomo era appena uscito di casa, la moglie lo chiama e lui ritorna velocemente nel piccolo parcheggio condominiale. Lui dice: ho perso la testa. Ha perso la testa. Andrea Canteri ha perso la testa quando, nella colluttazione, nello scambio che è scaturito, quando è stato trovato ancora con il coltello in mano, ha perso la testa quando sono volati i trafendenti. Questi due sarebbero andati a segno entrambi, in misura diversa, in zone diverse, ma entrambi sarebbero andati a colpire il collo. Lui ha perso la testa. È questo ciò che avrebbe detto ai carabinieri, ovviamente il condizionale d'obbligo, è ciò che avrebbe detto ai carabinieri quando lo hanno arrestato, trovandolo, come detto, calmissimo, in una calma surreale nel suo appartamento. E questa stessa versione era stata fornita anche al GIP del Tribunale di Mantova, quello che era stato chiamato a convalidarne l'arresto il giorno dopo. Allora era stata disposta la custodia cautelare in carcere, e da quel momento si era accesa una violentissima battaglia, questa volta legale, tra accusa e difensori. Da una parte c'è un omicidio efferato, dall'altra c'è chi vorrebbe, se non in qualche modo giustificare un omicidio che non è mai giustificabile, che in realtà vorrebbe ridimensionare ciò che era successo. L'omicidio non era efferato, si sarebbe trattato di dell'ultima, della più grande esplosione dopo una lunga serie di screzi e di affronti. La battaglia è fatta anche di perizie legali, e la prima di queste fa luce parzialmente sull'aggressione, ovvero grazie anche all'autopsia si stabilisce tutto ciò che è la dinamica di quello che è successo, ovvero una coltellata, un colpo che sarebbe stato frontalmente. Questo escluderebbe a prescindere l'ipotesi di un inseguimento, di un'azione premeditata, di un appostamento. È una versione che in realtà qualcuno aveva portato avanti. Già nelle prime ore si era detto: è stato inseguito nel cortile, Canteri stava aspettando la sua vittima e quando l'ha vista arrivare finalmente l'ha aggredito. Ecco, questa prima, la prima di una lunga serie di perizie, hanno da subito chiarito che tra i due c'era stato un confronto, c'era stato un affronto, quantomeno non c'era stata la fuga da parte della vittima. Nonostante tutto questo contesto, sino alle ultime fasi del processo, sino alla richiesta di condanna, l'accusa contesterà sempre l'aggravante dei futili motivi, un aggravante pesante che può valere anche anni in questo caso, e che sembrerebbe restare in piedi, anche perché una lettura posteriore. La difesa ha chiesto un processo con rito abbreviato, non è la proclamazione di colpevolezza. In realtà, lo ricordiamo, il rito abbreviato è uno dei cosiddetti riti alternativi che permette di ottenere uno sconto nella pena andando verso la giustizia, ovvero chiedendo che il processo possa svolgersi il più velocemente possibile. Garantisce lo sconto appunto di un terzo della pena. La difesa chiede il rito abbreviato, subordinato però all'audizione di due testimoni. È una vicenda molto tecnica. L'audizione di due testimoni avrebbe di fatto fatto diventare ciò che è un processo con rito abbreviato, quindi particolarmente veloce, lo avrebbe fatto diventare in realtà quello che è un rito ordinario, cioè il dibattimento, il classico processo in aula con giudice e testimoni. Per questo il GUP fa probabilmente anche questo ragionamento: il giudice dell'udienza preliminare di Mantova chiamato a decidere sulla richiesta di rito alternativo nega questa possibilità, una possibilità garantita, quindi rinvia a giudizio Andrea Canteri, all'epoca dei fatti 31enne accusato dell'omicidio del suo dirimpettaio. La vicenda finisce di fronte alla corte d'assise del tribunale di Mantova. Detto questo, io credo che sia venuto il momento per separarci con un altro brano. Io vi faccio ascoltare i Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper. We'll be right back. E questi erano i Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper. Io sono Giulio Cisamolo, questi sono i microfoni di Radio Base e questa è Mantova di Notte, la trasmissione dedicata alla cronaca nera di Mantova e provincia. Stiamo raccontando dell'omicidio di San Michele in Bosco, una piccola frazione di Marcaria. È il 7 luglio del 2013 e allora esanime viene lì trasportato al Carlo Poma un 37enne e Antonio Luongo abita in un condominio alle porte del paese. Inutile la corsa anche in volo, ha riportato ferite troppo profonde, troppo importanti al collo e alla gola. Da subito emergono i dettagli di un omicidio, i carabinieri che arrivano anche grazie ad alcuni testimoni che avrebbero assistito a tutta la scena e tra questi anche gli stessi familiari della vittima avrebbero assistito a tutta la scena dal balcone al terzo piano dove la famiglia viveva. I carabinieri vanno direttamente a cercare una persona, si tratta di Andrea Canteri, e allora all'epoca dei fatti era un 31enne che viveva con la madre e il fratello in quello stesso condominio. I carabinieri quando arrivano lo trovano seduto impassibile sul proprio letto, forse si sta rendendo conto di ciò che è successo, si lascia ammanettare, si lascia condurre in caserma. Il giorno dopo le prime dichiarazioni. Ho perso la testa, dice il ragazzo, lo dice al GIP chiamato a convalidare il suo arresto su richiesta della procura. Per questo da allora Canteri è in carcere, una misura cautelare viene stabilita da quell'udienza di fronte al giudice per le indagini preliminari. Ho perso la testa, è questo ciò che avrebbe detto allora. Il contesto è quello degli screzi, il contesto è quello dei litigi, quello di almeno 5 mesi, tanti sono quelli Canteri vive nel condominio alle porte della piccola frazione. Screzi con un vicino che sarebbe stato noto per altrettanti litigi, altrettanti piccoli problemi, ma mai nessuno avrebbe potuto pensare che si sarebbe arrivati a questo. La vicenda finisce in tribunale. La difesa chiede un rito alternativo subordinato all'audizione di alcuni testimoni. Il giudice per l'udienza preliminare non accorda la possibilità, quindi si va a dibattimento. La vicenda, vista la tipologia di reato, finisce di fronte alla corte d'assise, sempre qui del tribunale di Via Poma. Ho perso la testa, avrebbe detto al GIP il ragazzo. In sede di processo può aggiungere altre parole a questo suo primo parziale racconto e in aula dice: avevo il coltello perché gli stavo bucando le gomme dell'auto. Quando è arrivato mi è venuto contro urlando ti spacco la capa. Mi ha preso il panico, l'ho colpito, ma non credevo di averlo ferito così gravemente. Questa è la difesa del giovane Canteri. È una difesa che collima, che coincide con tutto quello che si è detto, che si era detto allora, sin dal momento del rinvenimento del corpo e fino a quello che è stata l'apertura del processo, quando sulla vicenda era sempre rimasto il più stretto riserbo sulla versione del giovane. Sono giustificazioni? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che il processo arriva ad una fine di primo grado, arriva la sentenza, pochi in aula quelli che ad onor del vero si aspettavano una sentenza di assoluzione, in realtà sono molti quelli sorpresi per l'ordine, per il grado di quella che è la condanna. In primo grado infatti, da una parte l'accusa aveva chiesto 14 anni di carcere per l'omicidio, d'altro canto c'è anche la delusione dei familiari, soprattutto della sorella della vittima, perché evidentemente 21 anni di carcere sono troppo pochi inflitti in primo grado per questo omicidio. 21 anni di carcere, questa è la condanna che scrive il Tribunale di Mantova in primo grado per l'omicidio di San Michele in Bosco. È una condanna, a posteriori possiamo tentare di capire quali sono stati i motivi della sentenza per omicidio volontario, all'interno della quale attenuanti ed aggravanti si sono di fatto annullate tra di loro, i futili motivi, la non premeditazione, mille altre situazioni si sono annullate tra di loro, perché altrimenti per Cantieri, vista l'imputazione, che è quella di omicidio volontario, si sarebbe potuto davvero parlare di una pena ben più severa. Questa è la storia di San Michele in Bosco a Marcaria, è l'ultimo dei racconti di Mantova di Notte per questa nostra prima edizione. Io voglio ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, numerosi. Voglio ringraziare Carlo Doda e Alessandro Moretti, i miei compagni in questa nostra prima avventura, ma vi vogliamo rassicurare, torneremo a settembre, torneremo con una nuova edizione di Mantova di Notte, molte le novità che abbiamo in serbo per voi, quindi restate sintonizzati. Per questa notte è tutto, Mantova di Notte vi saluta, torna tra qualche mese, concedeteci qualche settimana di ferie. Io sono Giulio Cisamolo, buonanotte a tutti.
Mantova di Notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di Notte.
Mantova di Notte è offerto da CMC Sicurezza, investigazioni e servizi per la sicurezza di aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023. Infedeltà aziendali e coniugali, investigazioni penali, informazioni commerciali e recupero crediti, custodia, portierato e reception. Chiedi un preventivo gratuito. CMC Sicurezza è a Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.